Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 21, con commento di Padre Lino Pedron.
Alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Commento.
Questa povera vedova ci dà la lezione fondamentale del Vangelo. Nelle due monete che getta nel tesoro del tempio, rende a Dio ciò che è di Dio, cioè tutta la sua vita. Nel giudizio di Gesù, la povera vedova ha dato più dei ricchi perché ha dato tutto ciò che possedeva. Ella affida a Dio la propria vita senza angustiarsi e preoccuparsi. Mette in pratica alla lettera l'insegnamento di Gesù. Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo come lo vestirete. Non cercate ciò che mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Rileggere il capitolo 12 di questo Vangelo nei versi che vanno da 22 a 31. A Dio non si deve dare né tanto né poco né nulla, ma tutto ciò che siamo e abbiamo, perché noi siamo Suoi. L'unica cosa da fare è corrispondere liberamente al Suo amore totale. Questa donna è immagine della Chiesa. La Chiesa è la comunità dei piccoli, dei poveri e dei disprezzati, i quali però sono grandi davanti a Dio perché donano tutto ciò che hanno con umiltà e semplicità e pongono la loro fiducia in Lui. Nella Chiesa non contano i potenti e i sapienti. La vera storia è fatta dagli umili che, come questa vedova, vivono l'amore concreto nello Spirito del Signore. Gesù, prima di morire, ce li addita come maestri.
Mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre, di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. E vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
Commento.
Il Tempio di Gerusalemme era considerato una delle sette meraviglie del mondo. Ed ecco che ad alcuni che ammirano e magnificano il Tempio, Gesù dà una predizione di sventura. Il Tempio sarà distrutto. Dio non bada alla bellezza dei marmi e alla preziosità dei doni, ma vuole un popolo dalla cui vita traspaia che Dio abita in mezzo ad esso. Il profeta Michea aveva predetto: «Udite dunque, o principi della casa di Giacobbe, o giudici della casa di Israele, che avete in orrore la giustizia e pervertite ogni diritto, che edificate Sion con il sangue e Gerusalemme con l'iniquità. Per colpa vostra Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un cumulo di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa». Gesù viene interrogato qui unicamente circa la fine del Tempio. La distruzione di Gerusalemme non fa parte degli avvenimenti della fine del mondo. Essa è già avvenuta quando Luca scrive il suo Vangelo. L'intento primo dell'Evangelista è mostrare che non stiamo andando verso la fine, ma verso il fine. Il dissolversi del mondo vecchio è contemporaneamente la nascita del mondo nuovo. Gesù non risponde alla nostra curiosità circa il futuro, ma vuole toglierci le ansie e gli allarmismi sulla fine del mondo, che non servono a nulla e producono unicamente del danno. Alla paura della fine del mondo e della morte, Gesù offre l'alternativa di una vita che si lascia guidare dalla fiducia nel Padre, in un atteggiamento d'amore che ha già vinto la morte. Il Figlio di Dio, diventato uomo, ci ha già rivelato il destino dell'uomo e del mondo. Il suo mistero di morte e risurrezione è la verità del presente e del futuro. Per gli ascoltatori di Gesù, la distruzione del Tempio significava la fine del mondo e il ritorno del Figlio dell'uomo. In realtà significa la fine di un mondo vecchio e l'inizio di un mondo nuovo. Il credente in Cristo non deve dare ascolto a voci false e fuorvianti. Anche San Paolo ha dovuto avvertire i cristiani di Tessalonica, scrivendo loro: «Vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro ricongiungimento con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare per nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Verranno molti e usurperanno il nome stesso di Cristo e la predizione della sua manifestazione al mondo, dicendo: «Io sono». Con queste parole, che sono la traduzione del nome di Dio, ognuno di essi si presenterà come il Salvatore, mandato definitivamente da Dio per portare a compimento la storia del mondo. Gesù smaschera questi salvatori chiamandoli seduttori. San Paolo presenta così il seduttore: «Verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino ad insediarsi nel Tempio di Dio, pretendendo di essere Dio». La mancanza di umiltà è il primo segno della menzogna. Uno solo è il Salvatore e il Signore, colui che si è fatto ultimo di tutti e servo di tutti. Tutti i seduttori sono mossi dall'orgoglio, dall'interesse, dall'invidia, dalla cupidigia. Usano Dio, la sua parola e i suoi doni per affermare il proprio io. Nei confronti di questi figuri Gesù ci dà un avvertimento grave. Non lasciatevi ingannare, non seguiteli. Prima della distruzione di Gerusalemme, i cristiani sono stati perseguitati dai giudei e dall'impero romano, come ci descrive Luca negli Atti degli Apostoli. Essi sono colpiti per la loro fede in Gesù. A causa del mio nome, essere cristiani è un reato. Aderendo a Gesù, si rischia di passare nel numero dei malfattori. Ma l'Evangelista invita a tener presenti anche i risvolti positivi delle persecuzioni. Esse offrono occasioni di testimoniare il Signore con la vita e le parole. L'azione giudiziaria serve alla predicazione, il carcere all'attività missionaria. Il Vangelo di Gesù è annunziato attraverso le sofferenze dei martiri. Il loro esempio è più eloquente dell'annuncio dei predicatori. I cristiani di Gerusalemme, costretti a fuggire dalla città, portano il Vangelo nelle campagne della Giudea e della Samaria e giungono fino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Pietro, Giovanni, Stefano sono condotti davanti al Sinedrio, Paolo davanti ai governatori romani e tutti recano il messaggio di Cristo, là dove altrimenti non sarebbe mai arrivato. Paolo scrive ai Filippesi che la sua carcerazione è occasione per annunciare il Vangelo. Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del Vangelo, al punto che in tutto il pretorio e ovunque si sa che sono in catene per Cristo. In tal modo, la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono a annunziare la parola di Dio con maggior zelo e senza timore alcuno. La fedeltà a Cristo mette i discepoli in contrasto con tutti coloro che non accolgono la fede cristiana. Se Gesù e la sua parola sono rifiutati, anche i cristiani saranno rifiutati. Gesù ha detto: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me». Lo storico romano Tacito riassume così il suo giudizio sui cristiani: «Odiosi all'intero genere umano». Il cristiano è colui che per vocazione deve resistere fino alla fine con la pazienza, che non è rassegnazione, ma resistenza costante e inflessibile. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo: colui che deve andare in prigionia andrà in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Per questa via il fedele giungerà alla vita eterna. La pazienza è la caratteristica di Gesù che si fa carico del male. Anche il discepolo viene associato al suo mistero di morte e risurrezione. Perdendo la vita, la salva. Nel martirio il cristiano acquista la propria identità con Gesù, il figlio morto e risorto.
Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti. Coloro che sono dentro la città se ne allontanino. E quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
Commento.
In caso di assedio, la città era il luogo di difesa più sicuro. Ora no, perché Gerusalemme sarà distrutta. In quei giorni si verifica la distruzione predetta dai profeti. La distruzione di Gerusalemme è una vendetta dei Romani, non di Dio, ma insieme rivela anche la tragica realtà di chi rifiuta la sua visita. Gesù ha compassione e piange non per sé, ma per la città che, uccidendo lui, fa del male a se stessa. Questo, ahimè, di Gesù è il grido supremo della sua misericordia. Nella guerra del 66-70 d.C., secondo un calcolo un po' gonfiato di Giuseppe Flavio, furono uccisi 1.100.000 giudei e furono fatti schiavi 97.000. La fine di Gerusalemme è l'inizio del tempo dei pagani. L'invito al regno, rifiutato dagli ebrei, passa ora a tutti i popoli del mondo. Il rifiuto dei giudei, invece di bloccare la salvezza, la allarga ai pagani. Quando essa sarà giunta a tutti i popoli della terra, anche Gerusalemme riconoscerà il suo Signore. I versetti 25 e 28 di questo brano non sono descrizioni di cataclismi cosmici, ma modi di dire immaginosi, iperbolici, irreali, a cui gli autori della Bibbia hanno fatto ricorso per annunciare le grandi novità di salvezza e di liberazione portate dal Messia. La Bibbia abbonda di tali descrizioni per presentare avvenimenti storici come la caduta di un re, una sconfitta militare o un qualsivoglia rivolgimento nazionale. Prendere alla lettera questi annunci non significa solo fraintendere, ma addirittura stravolgere il loro significato. Per esempio, San Pietro presenta la Pentecoste come giorno in cui si avverano queste parole del profeta Gioele: «Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Ma non si vede nulla di simile in quel giorno. Ci furono grandi avvenimenti, conversioni e rivolgimenti nelle menti e nelle coscienze, questo sì. Il giorno di Pentecoste si concluse così. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Questi modi di dire, dunque, non annunciano una rivoluzione nel mondo fisico, ma un grande evento nella storia della salvezza. Anche nel nostro linguaggio, quando succede qualcosa di imprevisto o di grave, si dice: «Mi sono sentito cadere il mondo addosso». Ma per fortuna il mondo non è ancora caduto addosso a nessuno. L'espressione vuol dire altro. Le potenze dei cieli che saranno sconvolte sono le potenze del nemico, che Gesù vide cadere dal cielo come folgore durante la predicazione dei discepoli. Se l'uomo ha investito tutto nel mondo presente, vede con terrore il crollo di tutti i suoi beni e di tutte le sue attese. Se ha investito tutto nei beni del cielo, vede giungere la sua felicità eterna. Il Figlio dell'uomo che viene è il Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me, e che mi ha amato quando ancora ero peccatore. Il suo giudizio sarà il perdono ai crocifissori e l'offerta del paradiso al malfattore. Il nostro giudice, infatti, è colui che ha detto di amare i nemici, di non giudicare, di non condannare, di perdonare sempre. È misericordioso come il Padre suo. La venuta di Cristo si identifica con la nostra liberazione e la nostra salvezza.
e disse loro una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi quando già germogliano, capite voi stessi guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Commento.
Quando il Signore tornerà alla fine dei tempi, non ci sarà bisogno di messaggeri che annuncino l'approssimarsi del regno di Dio, perché ognuno se ne accorgerà da sé per i fatti che potrà osservare. Nessun uomo che abbia senno ha bisogno di essere aiutato a capire che l'estate è vicina, quando germogliano gli alberi. Il regno di Dio verrà a noi con la stessa certezza con cui a suo tempo viene l'estate. Gesù non ci comunica una scadenza esatta, perché nessuno conosce il giorno e l'ora, se non il Padre. La parola di Dio dura sempre. Dobbiamo fondare su di essa la nostra vita. Questa parola ci dà la certezza che il Signore viene. Viene come è avvenuto allora e allo stesso modo verrà alla fine. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e a voi estranee, ha scritto San Paolo nella lettera agli Ebrei al capitolo 13, versi 8-9.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul Monte degli Ulivi. E tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo.
Commento.
La nostra vita non deve essere dominata dal terrore del futuro, né stordita dalle sollecitudini esagerate per i beni della terra. Diversamente non sappiamo più vedere ciò che ci attende. Chi si interessa solo della vita terrena e dei suoi piaceri non ha tempo né volontà per pensare al giorno finale. Alla sobrietà e all'attenzione bisogna aggiungere la vigilanza e la preghiera. San Paolo ci esorta: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. La vigilanza deve essere nutrita da una preghiera costante per non cadere nella tentazione finale di perdere la fede nella fedeltà del Signore. San Paolo scrive: voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi. La vigilanza cristiana è l'esatto contrario dell'oppio dei popoli. è il contrario del cuore appesantito dalle crapole. La vigilanza e la preghiera sono il nostro alzare il capo davanti al Signore che viene, non come giudice, ma come fratello. È certo che il Signore verrà. Occorrono serietà e severità di vita, vigilanza e pietà per vivere coerentemente la vocazione cristiana e trovarsi pronti all'incontro con Lui. Il Tempio e il Monte degli Olivi sono ormai i due poli della vita di Gesù. Dalla notte di Gesù scaturisce l'aurora della Chiesa. Il popolo si alza presto per andare ad ascoltare Gesù nel Tempio. Gesù è presentato come la Sapienza. La Sapienza è radiosa e indefettibile. Facilmente è contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la cerca. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà.